Appunto, bisogna essere molto prestati dal punto di vista tecnico in qualche modo. ho visto tutta la
centralizzazione del potere, quindi erano tutti molto decentrati.
Quindi potere esistiva come assemblea propria, spontanea, e poi le decisioni delle piccole assemblee di quartieri venivano riportate in assemblea più generale.
Questo diciamo anche un po' la nostra prospettiva di appena arrivate, anche un dato appunto molto esperienziale vivo è stato che c'è stata una grande accoglienza, tra, immaginate, una lotta che non è territoriale, una lotta che comunque è esterna, estranea in qualche modo, rispetto per esempio alla mia storia nei collettivi politici nazionali, ho sempre avvertito molta resistenza, no? Cioè capire da quale contesto politico provieni, a quale realtà politica appartieni. Abbiamo anche molto la retorica dell'appartenenza politica in Italia, per me. Lì invece per niente, cioè nel senso siamo state subito inserite nei meccanismi anche decisionali, assembleari, effettivi, quindi nel momento in cui ci siamo date disponibili proprio con i nostri corpi e con quelle poche competenze che avevamo, anche solo essere lì come presenze bastava a legittimarci in quanto, cioè, solidali, persone solidali. Quindi abbiamo partecipato alle assemblee di barrio, di quartiere, ci siamo appunto improvvisate nelle barricate, cioè ci siamo subito tirate in mezzo senza nessun livello di timidezza, mi verrebbe da dire, no? Io personalmente la soffro molto, no? Il discorso di sentirsi legittimati a stare in una lotta territoriale che non è la mia, proprio nazionalmente parlando. E invece in questo c'è stata un'accessibilità, una fiducia, un'alleanza immediata, cioè totale, del tipo va bene, volete restare per le procedure di sguardo, benissimo, allora ci sono una serie di task, una serie di assemblee da seguire e poi in base alla vostra organizzazione vi mettete dentro, anche un po' per restituire anche quelle prime riscontro politico e di accoglienza, nel senso che è un dato abbastanza inedito, c'è la prima volta che mi provo a vivere così forte.
Sì, poi vabbè, lì una cosa molto molto forte era appunto l'opposizione tra il clima e anche proprio tipo il paesaggio che vedevi quando eri dentro l'Uzerat, che comunque c'è quell'immagine che abbiamo visto dall'alto, era una piccola porzione di Uzerat che era rimasta, la maggior parte della cittadina era già stata rasa al suolo e gli occhi della miniera come tipo altri 10-20 cittadine della stessa dimensione. E quindi c'era appunto quest'arco, queste case, questo boschetto, e dentro c'era questa atmosfera meravigliosa, cioè in cui c'era tutta questa cura reciproca, cioè nonostante fosse un momento di pressione, cioè non si respirava tipo un'atmosfera, non so, militare, così c'era proprio un'atmosfera di cura reciproca, di attenzione, sempre di orizzontalità. E questo poi, cioè, un'altra cosa che ho notato era anche tipo proprio nei confronti non solo degli altri esseri umani, ma proprio degli alberi, degli animali che c'erano, era l'unica area in un po' tutta la zona che aveva degli alberi, quindi c'erano un sacco di uccelli che si posavano sugli alberi mentre eravamo lì così, e c'era questa atmosfera molto bella. E poi facevi letteralmente un passo fuori dal boschetto e ti vedevi davanti proprio questa cosa gigantesca, sterminata, che sembra tipo il nulla che avanza della storia infinita, con queste macchine enormi che giorno e notte si mangiavano la terra, poi tipo dietro le pale eoliche per la quota green, e dietro ancora queste centrali a carbone gigantesche che anche lì andavano giorno e notte, che inquinano tantissimo, fanno ammalare le persone. E cioè, diciamo, sulla destra, in mezzo tra queste due cose, è stato installato il quartiere generale della polizia, anche lì gigantesco, con container di tutti i tipi per la detenzione, i bagni, le cose, e anche la notte illuminato a giorno con queste luci da stadio enormi che, cioè, non servivano a niente se non mettere pressione psicologica così. E quindi c'è questa costante opposizione, no? Anche la notte tra dentro, che tipo, cioè, non so, visto che poi sarebbe iniziato anche prima, però cioè, sarebbe iniziato lo sgombro e quindi non ci sarebbe stata la possibilità di caricare le cose, così c'era sempre con le luci soffuse, con e fuori questo spreco di energia, queste luci così, e non lo so, c'era questa costante opposizione che era molto forte, molto, cioè, non lo so, cioè, mi sembrava da un lato veramente di stare vedendo proprio tutto il bene del mondo e tutto il male del mondo nello stesso posto, cioè, tipo, cioè, non lo so, non ho visto cose che non mi sarei aspettato di vedere, però, cioè, vederle così forti, in una scala così grande, con i propri occhi, è stato proprio forte.
Vabbè, io lo dico anche solo per formalità, però se tipo vengono fuori delle curiosità anche nel mentre della conversazione, a me personalmente mi aiutate.
Io volevo dai. Cioè, anche riguardo al discorso che ho fatto, è molto interessante di come siete state immediatamente inserite comunque nell'azione, no? Cioè, a livello più pratico, come è successo? Cioè, voi come siete arrivati lì? Chi vi accompagnava? Vi ha accompagnato qualcuno? Siete state presentate o vi ha accolto qualcuno? Era qualcuno deputato all'accoglienza e come si è comportato? Se volete descrivere un po' proprio l'inizio.
Sì, di base comunque l'occupazione dentro l'UZRAT, cioè ti riuscivi ad orientare in qualche modo, perché malgrado appunto fosse diffuso, quindi un po' labirintico, e c'erano delle strutture adibite comunque all'informazione, quindi c'era l'info point, l'action point. L'info point è stato il primo luogo in cui effettivamente siamo sbarcate, e lì c'era una persona comunque, e fondamentalmente organizzavano le disponibilità delle casette, perché negli ultimi mesi c'è stato un via via di gente che arrivava, magari andava via prima dello sgombero, arrivava per lo sgombero, quindi anche a livello di organizzazione loro e le riunioni di barrio in questo aiutavano molto, selezionavano e monitoravano gli spazi da occupare, perché un'altra roba anche interessante che io mi porto dietro è che, nel senso, anche il discorso sulle barricate, no? Sulla sicurezza delle case, da certi punti di vista dicevano è anche abbastanza tra virgolette inutile, perché la vera resistenza si fa con i corpi dentro le case, quindi il punto era occupare più case possibili, cioè ovviamente se tu sei dentro una casa barricato o no, il punto è che devono tutelarti nel momento in cui devono buttare in casa, quindi la vera barricata che a prescindere da ferri, pali, pannelli di legno che puoi montare. Quindi siamo arrivate e la prima cosa che appunto abbiamo detto è noi vogliamo rimanere per lo sgombero, quindi allora anche lì era tutto molto frenetico, perché appunto era dopo 5 giorni c'è stato lo sgombero, quindi abbiamo un po' girato per 2 casette, alla fine ci hanno dato una delle 2 torri di appunto del quartiere, e da lì appunto abbiamo iniziato a familiarizzare anche su le assemblee, perché ovviamente non c'era semplicemente l'assemblea del barrio, al mattino c'era una to do plenary, quindi che coinvolgeva tutte le persone dentro l'UZRAT, dove fondamentalmente tu nel tuo barrio avevi bisogno di qualcuno, di una squadra per montare, aggiustare, spostare, quindi lanciavi questa proposta a tutta la comunità. Poi c'erano le assemblee di quartiere che invece organizzavano le tempistiche, le strategie, l'equipaggiamento per lo sgombero. Banalmente noi abbiamo dovuto, questa era quella che abbiamo occupato noi. Banalmente anche organizzare attivamente lo sgombero, quindi secchi per cagare e pisciare, piuttosto che il cibo. Per resistere il più possibile, perché ovviamente si aveva un'aspettativa sulla resistenza molto più lunga di quella che effettivamente è stata, quindi noi immaginavamo di stare là, non lo so, 10 settimane, un mese, 5 giorni a piedi. E quindi anche mobilitarsi, anche a livello organizzativo, proprio come si organizza una resistenza a uno sgombero, cioè per me era stata la prima volta, e a livello di competenze, di rapidità decisionale è stato wow, è stato impressionante comunque, perché non è semplice, effettivamente era una situazione davvero fuori dall'ordinario, che però si è tramutata per 11 giorni nella nostra normalità, sia tutta la cura, tutta l'alleanza che si respirava, sia dall'altra parte tutto lo stato d'assedio che in qualche modo ci ha accompagnato per tutti tutti i giorni che sono stati dentro Luzzerat e anche fuori da Luzzerat. Vi basti pensare che al mattino c'erano, soprattutto a ridosso dello sgombero, ci si alzava con degli allarmi che per barrio si davano attraverso un megafono, erano organizzati anche lì con una scala di codici, cioè un allarme basso, cioè rega, tenetevi pronti, un allarme medio, si stanno avvicinando, dal terzo allarme della, cioè stanno arrivando. Quindi anche a livello emotivo, psicologico, boh, è tipo una delle robe più vicine allo stato d'assedio che io personalmente ho avuto modo di fruire. Però devo dire che nonostante tutto il dato molto emotivo, era tutto molto chiaro, cioè nel senso riuscivi ad orientarti rispetto alla situazione, quindi in qualche modo riuscivi ad avere presa sulla realtà. E quindi sì, cioè nel senso avevi dei punti di riferimento super accoglienti, super disponibili a darti informazioni, per esempio anche nelle riunioni di barrio noi ci siamo avvicinate ad alcune persone in modo particolare, si sono rese super disponibili a darci tutte le informazioni del caso, per esempio le radioline, perché ovviamente le comunicazioni per quartieri erano monitorate da radio per appunto organizzarsi, quindi dal minimo dettaglio a l'organizzazione più grande era tutto estremamente fruibile. Quindi sì, questo, non so se ho risposto alla tua domanda, però questo è un sicuro.
Com'era materialmente la resistenza nella casa? Cioè, parlavi di organizzare la resistenza allo sgombro, materialmente come si configura questa cosa?
Si era pensato anche in qualche modo confrontandolo con anche occupazioni forestali, vedendo come lavorava la polizia, che lo sgombro sarebbe arrivato per fasi, cioè avrebbero prima recintato e accerchiato una zona e sgombrato quella e poi l'altra, quindi si pensava che ci sarebbero state più fasi, magari una iniziale in cui sarebbe stato ancora possibile passare da una casa all'altra, invece poi appunto praticamente il primo giorno di sgombro vero sono entrati da tutti i lati e il suolo è diventato inagibile. E quindi si è andati direttamente alla fase appunto in cui la gente era nelle case sopraelevate, e nelle case sopraelevate ognuno aveva già portato le provviste di cibo che gli sarebbero servite, e vabbè, appunto tipo i secchi per cagare, tutte le cose utili che del caso, e tutte queste strutture, quindi le case sugli alberi, questi pali molto alti, le case sopraelevate come quelle in cui eravamo noi, erano collegate tra di loro da delle traverse, da dei cavi attraverso cui gli attivisti si potevano muovere. E quindi, diciamo, a seconda di come si stava mettendo la situazione, la gente andava a occupare magari una piattaforma sopra un albero che stava per venire tagliato, rientrava nella casa. E poi appunto la resistenza era fatta proprio coi corpi, nel senso che la gente con questa cosa dei locon, che in pratica erano modi di cementificarsi a oggetti, case, che io non ho capito bene.
Il locon è tipo una sorta di tubo di ferro di base e si utilizza fondamentalmente, tu metti il braccio dentro, ti agganci. E o ti agganci tra due persone, quindi ti puoi agganciare tra due persone, oppure puoi piazzare un lock-on nel suolo, tipo nelle barricate si faceva, quindi picchetti, monti il lock-on sotto, lo riempi di cemento, di terra, quello che è, lo rendi stabile nel terreno e te ti agganci all'interno, in modo tale che uno non sia visibile il punto in cui tu sei agganciata, quindi devono mobilitare dei corpi specifici, per cui non può sgomberarti il pilotto in antisommossa, ma deve arrivare il tipo a segarti, e questo rallenta le procedure di sgombero, e quella è un'altra resistenza.
E quindi appunto funzionava così, e era anche molto interessante, cioè rispetto a questa cosa dell'opposizione che dicevo prima, vedere come, cioè comunque tipo tutte le soluzioni di resistenza erano fatte con una grandissima abilità pratica e condivisione delle conoscenze, ma con pochissima tecnologia, no? Perché appunto avevano, vabbè, tagliato l'elettricità, c'erano dei pannelli solari, no? E anche in questo senso era interessante che con uno dei capannoni c'erano tipo tutti questi frigoriferi elettrodomestici che appunto erano prima delle case così, sembrava tipo un museo di cose abbandonate, cioè che nel futuro non fanno niente. E invece, cioè, lo sgombro era fatto con, cioè, c'erano letteralmente tutti i tipi di macchinari, questi cosi che chiamavano cherry picker, che erano appunto, cioè, questi bracci attraverso cui un reparto speciale che chiamavano i climbing cops, perché in pratica, sì, perché in pratica, visto che questa pratica delle occupazioni forestali è diffusa, le case che sono a più di 2 metri e mezzo di altezza non le potrebbe sgombrare la polizia normale, poi comunque l'hanno fatto durante lo sgombro, però per legge non potrebbero, e c'è un corpo speciale che appunto, avvalendosi di questi bravi bracci giganteschi, non so, sono delle forme, delle cose anche lì, si calano sulle strutture, sulle case, da lì prelevano le persone. E, però non lo so, cioè, è interessante vedere come appunto, cioè, in qualche modo la resistenza che poi c'è, cioè, è avvenuta su un sacco di livelli, perché appunto c'erano le persone dentro le case, i capannoni, che hanno fatto un tipo di resistenza, le persone che erano nelle case, nei posti sopraelevati, che hanno fatto un altro, addirittura hanno scavato un tunnel sotterraneo sotto il paesino e hanno rivelato, cioè pochissimi lo sapevano, hanno rivelato l'esistenza del tunnel solo quando la polizia era già entrata, e questo ha rallentato moltissimo le operazioni di sgombro, perché era molto più pericoloso far crollare gli edifici, gli alberi, le cose, perché c'era il rischio che il tunnel sarebbe stato schiacciato, no? Le persone morte. Però era interessante che, cioè, tipo, tutta questa complessa cosa era stata fatta con poca tecnologia, mentre tutto lo sgombro è avvenuto con, cioè, questi poliziotti tedeschi erano equipaggiati con, cioè, letteralmente ogni anno 2 walkie-talkie, 2 pistole, spray, il peperoncino, tutto. Non so, questa opposizione era molto forte. Quanto è durato?
Noi abbiamo saputo che l'Izzara era effettivamente sgomberata e stato qualche giorno prima che andassimo via, quindi sì, più o meno di una settimana.
Quando è venuto in pari? Cioè, si sono sgomberati i vari bar?
C'è stata una prima giornata in cui sembrava che non, cioè, siamo sentiti un po' tempissimi, perché sai, tutto il giorno avevamo fatto, cioè loro stavano entrando soprattutto da una parte che era la parte più vicina alla miniera, e noi abbiamo fatto varie barricate, avevano scritto tantissimi segni di tripod, che sono questi 3 piedi fatti col bambù, in cui una persona si aggancia nel ceppo e loro per sgomberarlo devono appunto arrivare con questi cherry picker, quindi quello rallentava tantissimo. E insomma, c'era tutta una linea di barricata in cui c'erano vari tipi di barricate tra cui anche i tripod, e siamo stati letteralmente tutto il giorno lì, tipo avanzare, retrocedere i 100 metri. Ma loro non erano ancora tanti e noi invece eravamo tante, e quindi sembrava che, non lo so, io mi sono sentita che avevamo una forza enorme. E poi il giorno dopo, che era, diciamo, il giorno in cui loro avevano un numero spropositato di camionette, ma proprio che sono arrivati da tutta la Germania, da Berlino, cioè mobilitato tutte le forze dell'ordine della Germania, la stessa cosa, anche perché loro avevano molta fretta di farlo prima di febbraio, mi sembra.
Inizio marzo,
perché in Germania c'è la legge per cui non si possono tagliare gli alberi quando, cioè, insomma, c'è una stagione per tagliare gli alberi, tutta la stagione finiva a inizio marzo, e contavano super fretta di farlo, poi c'era il carnevale, quindi insomma era il momento strategico in cui loro potevano uscire. E quindi hanno mobilitato praticamente tutte le forze della Germania, che sono arrivate, cioè veramente, c'erano, cioè, quelli a cavallo, quelli con i cani, quelli con le camionette, i clan in cops, cioè c'era tutto quello lo scenario delle forze dell'ordine finanziarie, e quindi i numeri erano proprio tipo rapporto 3 a 1, non so,
non è proprio inimmaginabile.
Tantissimi. E quello che hanno fatto è usare questa tattica che si chiama catcall, che vuol dire semplicemente che cercano di creare dei piccoli cerchi, cioè accerchiano dei piccoli gruppi di persone, e una volta che sei accerchiato ti identificano e ti portano via. Però appunto agire su tutto il perimetro del villaggio, cioè insomma circondando, e quindi un sacco di persone sono state portate via così, che non hanno fatto in tempo a salire sulle casette, ma perché proprio non c'era, non ci si aspettava per niente questo numero con cui sono arrivati, e quindi tanti sono andati via così. Poi alcuni in realtà non sono riusciti ad entrare, è diventato proprio un videogame in cui ognuno cercava una strategia e insomma alcuni riuscivano ad entrare, alcuni si arrampicavano al volo sugli alberi, è successo un po' di tutto. E, però poi di base è stato semplicemente che hanno circondato tutta l'area con una recinzione, pure lì c'è proprio una sproporzionatezza di mezzi spaesante. Hanno fatto questa doppia recinzione con in mezzo i cani, e tutto intorno camionette, cioè c'erano
testa coda
così tante camionette, cioè, che riuscivano a fare tutto il perimetro del villaggio facendo testa coda con le camionette.
Nel frattempo, soprattutto il primo giorno, loro si sono scavati la strada per avvicinarsi al villaggio, cioè nel senso si sono guadagnati non solo perimetro circondando, ma con i mezzi pesanti dell'Hervé, che è il colosso energetico di proprietà di questo terreno, hanno iniziato a guadagnarsi proprio effettivamente spazio costruendo una strada per i mezzi pesanti. Quindi non solo recintavano, ma nel frattempo, cioè, gli scavatori, cioè, buttavano giù la terra, cioè, nel senso, quindi era un doppio scenario aggressivo tra gente che assediava e nel frattempo i macchinari che scavavano e continuavano proprio letteralmente a guadagnarsi spazio, e tutti svegliavano, dicevano ah, cioè, c'è un buco in più, cioè, quindi è nell'arco di 24 ore, 48 ore, quindi rapidità decisionale dentro e anche rapidità d'azione fuori, perché sì, da quel punto di vista è stato abbastanza tenente. È vero anche che il primo giorno di sgombero c'è stata una sorta di tacita tregua verso le 7, mi ricordo, eravamo da tutta la giornata lì nel paese, niente di troppo apocalittico, e quindi tipo a una certa erano intorno alle 7, una cosa del genere, e si è chiamata una sorta di punto operativa dentro appunto, durante la giornata. La cosa interessante è che dalle città ci sono delle figure adibite dentro il movimento che fanno police contact, cioè sì, ovviamente si interfacciano con la polizia per comunicazioni, informazioni, quindi anche per cercare di creare un cuscinetto di comunicazione con l'altra parte. E anche lì super rapidamente si è detto come stiamo, e con un'altra roba che per esempio non è da sottovalutare nei processi decisionali così rapidi e nell'azione dell'urgenza, è ok, come stiamo? Come stanno le persone che sono da stamattina sul tripod, su monopod, che appunto sono queste strutture in altezza, col freddo, il vento, a livello di energie, come stiamo messi? Siamo in grado di sostenere delle procedure di sgombero ad oltranza, sta arrivando il freddo la notte, bla bla. Ci si è detti no, non abbiamo le possibilità, proviamo a contrattare una tempistica di tregua con loro. Quindi il primo giorno si è concluso la giornata di guerriglia con alle 7:30 tutta a nanna. È vero anche che poi, non ricordo bene in quale momento della giornata, gli uffici di comunicazione sia di polizia che di Hervé avevano lanciato un comunicato dicendo da domani inizieranno le effettive procedure di sgombero e sfodereremo tutte le strategie di assedio possibili. Quindi anche a livello comunicativo, rimontare una certa pressione, cioè a noi ci è capitato di parlare con un poliziotto che diceva bene, se voi non andate via, con una freddezza emotiva ghiacciante, ci sarà un'escalation of violence, ci sarà appunto una, come si dice, escalation di violenza. Inizieranno ad arrivare i furti a cavallo, inizierà ad arrivare la civiltani, i migranti, quindi anche molto comunicare a livelli del tutto razionali, legittimi, i propri strumenti di violenza, dichiarandoli illeciti, è una roba, cioè, e loro l'hanno dichiarato come se fosse una sorta di conferenza stampa.
Sì, e niente, quindi sono entrati poi quel giorno da tutti i lati, e c'erano vari reparti che sono concentrati sulle varie aree, certi sono andati appunto più sugli edifici, certi sulle strutture di altezza. È stato molto forte vedere anche tipo questa sovrapposizione totale tra la sicurezza privata dell'RWE e la polizia, no? Cioè, ed è stato molto interessante questo fatto perché, cioè, la gente, io penso, tranne magari quelli che lavorano nelle centrali, nella miniera della regione, è comunque contro l'ampliamento della miniera, cioè, questa miniera si mangia i villaggi, le centrali carbone fanno ammalare la gente, così. E hanno votato i Verdi perché avevano promesso che Buzzera non sarebbe stata toccata, e invece poi una volta al governo hanno chiaramente dato il via all'estensione della miniera. E comunque, cioè, boh, da quello che ho percepito io, cioè, sembra che anche tipo l'opinione pubblica tedesca in generale fosse contro sta roba, e cioè, voglio dire, poi c'è stata questa grossa manifestazione il 14 in cui c'erano 35.000 persone, tantissime, e vedere, cioè, totalmente contro, voglio dire, cioè, queste persone pagate da noi, eccetera, totalmente contro gli interessi della popolazione della regione, della popolazione della Germania, reprimere con questa violenza alla fine una resistenza prevalentemente pacifica, in totale sovrapposizione con, cioè, appunto, agendo come una sicurezza privata dell'RWE più equipaggiata, cioè difendevano la doppia cancellata di proprietà dell'RWE. Poi ci sono state azioni nei giorni dopo anche contro le centrali, così, e c'erano proprio le foto della polizia che trascinava gli attivisti dentro questi treni container dell'RWE per poi identificare, cioè vedere questa sovrapposizione è stata, cioè, che c'erano dentro anche tipo a fare le procedure di sgombro insieme alla sicurezza privata dell'RWE e tutta questa polizia, no? È stato molto forte. E poi appunto non hanno rispettato minimamente né durante lo sgombro, tanto meno poi durante la manifestazione, le procedure di sicurezza, hanno allontanato i paramedici, perché, cioè, c'era tutta, forse l'abbiamo detto prima, c'era tutta una struttura di cura e di attenzione per le persone, c'erano i paramedici, il supporto legale, il supporto emotivo, i giornalisti. Loro hanno allontanato tutte queste persone dai giornalisti ai paramedici, addirittura, cioè, quando, diciamo, negli ultimi giorni dello sgombro, che volevano sbrigarsi per cercare di sgombrare il più possibile prima della manifestazione, hanno allontanato anche appunto i police contact, quelli che dovevano fare in qualche modo la mediazione, eccetera. E hanno potuto agire, cioè, indisturbatamente, senza che nessuno vedesse quello che facevano. E poi appunto poi la repressione della manifestazione, che è stata molto grossa, e l'idea, l'obiettivo, anche se forse un po' irrealistico dati l'entità delle forze in campo, era riprendersi Buzzera, e siamo riusciti a passare le prime due linee di polizia. Poi, arrivati davanti alla cancellata, c'erano così tanta la polizia, così tanti mezzi, che siamo stati bloccati, e boh, cioè, tipo, la violenza repressiva è stata veramente forte, c'è stata tantissima gente ferita anche gravemente, poi sempre, cioè, a parte del corpo, cioè, si vedeva che c'era un'intenzione nel fare male, rendere invalido, c'è stata una persona che è stata portata via incosciente, un'altra che è stata fatta morire dai cani senza museruola, non lo so, è stato molto forte.
È stata fatta di statistica.
Sì, allora, cioè, una cosa molto interessante che ci hanno detto dall'inizio è che, cioè, stava ai singoli gruppi e alle singole, diciamo, vabbè, dentro Buzzera era tutto diviso in barrio e le cose venivano decise in queste assemblee di barri che si facevano, oppure cioè al di fuori c'erano questi diciamo le azioni erano organizzate per affinity groups, gruppi di affinità che si formavano liberamente in base a, non lo so, amicizie o una
strategia politica,
anche una tipo, cioè quanto rischio siamo disposti a prenderci. Allora noi che abbiamo un livello di rischio top facciamo queste azioni, perché, e alle singole unità, quindi vario o gli affinity group, era data la totale possibilità di scegliere se essere violenti, non violenti, come essere violenti. E cioè comunque nel complesso la violenza da parte nostra è stata poca, cioè nel senso io quello che ho visto è stato direttamente è stato tipo lancio di fuochi d'artificio, di pietre, di cose, in qualche video ho visto qualche molotov, però comunque cioè molto blanda rispetto alla
violenza. Questo è stato super strumentalizzato dalle testate italiane, quindi Repubblica, piuttosto che il Fatto, hanno strumentalizzato ancora una volta anche lì, nel senso, non hanno visto la fortuna, la moltitudine di pratiche in campo del tutto legittimate a esprimersi nella resistenza. E quindi ci è capitato durante questi giorni di interfacciarci con le testate, abbiamo rilasciato interviste per radio, e un'esperienza anche molto personale è stata che durante la manifestazione del 14 mi chiama Radio News 24. E mentre c'era praticamente lo sgombro, cioè nel senso la carica della polizia, la giornalista mi fa: ma è vero, ci sono stati degli attacchi di Black Bloc, avete reagito alle spranghe, buttate le foto. Guarda, in questo momento ho una carica di poliziotti che mi sta venendo davanti, per cui la violenza sta dall'altra parte. Ma in generale non è tanto questo il punto, cioè è un cavillo su cui a livello mediatico è facile scivolare, e invece guardare la pienezza e la moltitudine delle pratiche in atto è tutt'altra roba. È molto semplice scivolare in questa dicotomia tra chi è violento, chi è non violento, chi è nemico, chi è non nemico. Abbiamo dei casi anche molto territoriali in cui io personalmente mi sono sentita di mettere in discussione le mie posizioni non violente con quello che sta succedendo in Puglia con la TAP piuttosto che in Val di Susa, quindi è tutto molto arbitrario da entrambe le parti, quindi anche fare attenzione a come dal punto di vista militante ci si rapporta a queste grandi narrazioni, a come provare a disinnescarle. Non è tanto dire siamo stati tutti pacifisti non violenti oppure siamo stati tutte violente, non è quello il punto, è cercare di spostare l'attenzione rispetto alla pratica di resistenza quanto a legittimarla assieme a tante altre. Cioè la vera forza di Luzzerat è stata mobilitare gruppi, cani sciolti, tutte le moltitudini possibili di pratiche, di soggettività, e il bello è stato farlo tutto insieme, senza decostruire completamente il binarismo violento non violento. Cioè sì, io non ti saprei dire a chi mi stava vicino resistenza attiva passiva, era tutto magmatico rispetto alla situazione che si poneva, perché in quel caso era davvero un fronte oppositivo importante, cioè c'erano davvero mobilitate tantissime forze, quindi anche un po' non so, decostruire tutte le retoriche che un po' per i nostri trascorsi nazionali abbiamo, cioè violento, non violento, resistenza attiva, passiva, erano tutte pratiche legittime che stare insieme e resistere insieme, quindi cioè, io svierei la domanda.
Sì. E anche cioè, era molto interessante che appunto non era possibile questa distinzione tra violenti e non violenti, e cioè però la cosa era tipo ognuno, cioè anche questo è interessante, cioè ognuno era come messo nelle condizioni di capire cosa stava facendo, no? C'erano tutti questi, cioè c'erano formazioni per le azioni, formazioni legali, punto legale, e quindi c'è cioè, tipo formavi un gruppo e decidevi cosa volevi fare e venivi messo nelle condizioni di capire quali erano i rischi che ti stavi prendendo a tutti i livelli e appunto come potevi agire. E questo faceva sì che ci fossero tantissime robe diverse, da anche tipo una cura di certe persone alla parte più tipo mediatica della comunicazione, così a non lo so, anche robe, cioè tipo, non so, c'era pure Greenpeace in mezzo col suo. E però ognuno come pratiche di lotta, diciamo, più efficaci, più pratiche, e ognuno svolgeva il suo ruolo per come voleva e poteva svolgerlo, e cioè questa molteplicità aveva una molteplice efficacia alla fine, e non c'era, cioè non ho percepito, poi magari, cioè noi siamo anche stati lì, poi magari poi gli scazzi ci saranno stati, non lo so, però non ho percepito giudizio reciproco, ma anzi, cioè comunicazione, sì, sì, valorizzazione delle specificità, delle differenze, per essere più efficaci. Sì.
Quello che è stato capito benissimo a livello di tempo, cioè il gombero è venuto prima della manifestazione gigante, cioè quando sono messo gigante, cioè era già vuota.
No. Non vuota,
no. Però ora è totalmente
non
vuota.
Non esiste più, rasa.
Veramente già lì.
Però mentre si stava dando la manifestazione del 14, c'erano ancora delle persone, perché il vario che ha risostituito è Paolo, che era quello, non c'erano delle strutture, era proprio un palazzo, una struttura in cemento, era fondamentalmente una casetta gigante in cemento, e lì la gente si è barricata fondamentalmente, ed è il gruppo che è rimasto più a lungo, considerando anche le procedure di sgombero H24, quindi sgomberavano anche di notte, con tutti i dettagli prima citati, zero accessibilità dei giornalisti, paramedici evacuati. C'è stato a un certo punto, perché c'era una parte di Paolo, non di Paolo, ma di un altro quartiere adibita ai giornalisti, in cui ci è arrivata voce che alcuni giornalisti hanno in un certo senso fatto resistenza e sono rimasti là, quindi c'era la gente in tunnel, due persone in tunnel, e anche lì c'era questo tunnel scavato sotto la casa, era uno dei quartieri, sì. E sopra Fantasialand, quindi alla, dice, corrispondente al punto del tunnel, c'era questa sorta di boschetto, quindi erano prevalentemente alberi. A livello strategico c'è un tunnel sotto, dove loro si erano attaccati con i lock-on, quindi era una struttura da attenzionare a livello di sgombero, ma per sempre le diciture di sicurezza non andranno con i mezzi pesanti sul suolo, a radere al suolo quegli alberi, perché c'è la possibilità che quel tunnel ceda, se no sono tutti cazzo, nel senso che comunque, nonostante il tunnel, hanno continuato a passare con i mezzi pesanti, quindi sgomberare gli alberi con la possibilità di far cedere il tunnel, e quindi le misure di sicurezza lì sono definitivamente cadute, tant'è che le due persone che erano dentro, con la finalità di allungare o comunque guadagnarsi tempo, hanno deciso di uscire. A un certo punto la polizia ha detto alle procedure di sgombero, in concomitanza appunto con lo sgombero del tunnel, in qualche modo si è fatta da parte, quindi lo sgombero di quel punto è stato affidato a dei corpi speciali di evacuazione dell'Erde, che è un'azienda privata. Quindi anche a livello legale è interessante capire come un corpo statale ha adibito il loro lavoro, no? Come un corpo statale si faccia indietro rispetto a un interesse privato che ha la possibilità concreta di mobilitare delle risorse apparentemente professionali. Zero, perché erano degli operari, degli operari. Quindi anche a livello, cioè proprio di slittamento legale, la polizia fa addirittura passo indietro, se già prima non c'erano tutte le di sicurezza, figuriamoci in quello scenario là, e quindi le due persone hanno deciso di uscire dal tunnel, quando si sono resi conto che su non c'era più nessuno.
Perché poi vabbè, noi abbiamo solo parlato, diciamo, della situazione in tempi di guerra, però cioè questi due anni e mezzo di dentro sono stati veramente meravigliosi. Adesso vabbè, magari, io non so, mi piace parlare con le persone, farmi raccontare le storie, magari vi racconto queste storie per farvi capire un po', però c'era, mentre c'erano gli scontri, c'era una piccola come cappella fuori da Luzera, e mentre c'erano gli scontri c'era questo ragazzo, tipo sulla trentina, che pregava alla cappella e poi imponeva le mani da dietro, tipo alla gente che faceva i blocchi e le cose, come non so, una specie di sacerdote, non so. E allora dopo quando c'erano, l'ho visto e sono andato a parlare, lui mi ha raccontato questa storia assurda, che in pratica lui era figlio di un pastore protestante, ha avuto questa educazione molto, molto cristiana, così, e poi vedendo, cioè, tutta la distruzione sociale, ecologica del mondo, aveva messo in dubbio Dio e tutte le cose. A Lutzeroth ha ritrovato la fede, perché mi diceva questa cosa, che tipo, Gesù dice che, come che era, che tipo, i bambini vanno diretti in paradiso, no? E quindi siate come i bambini per andare in paradiso. E lui mi diceva con questi occhi, adesso mi raccontava tutta questa cosa, diceva, Lutzeroth era il paradiso, era il paradiso, né? Oppure un'altra, diciamo, quella che, la persona che stava da più tempo nel nostro barrio, che era una donna veramente carinissima, una persona meravigliosa che ci ha fatto sentire super accolti, così anche lei, l'ho rivista poi quando siamo stati sgombrati in campeggio, e mi ha raccontato un po' di, cioè, come funzionava prima dello sgombro tutto, che non c'era questa divisione in barrio, ma era tutto collettivo, si facevano tutte le cose insieme, ogni giorno c'erano workshop e cose di condivisione di conoscenze, costruzione di cose, c'era un clima bellissimo, c'era uno dei suoli più fertili d'Europa, cioè uno dei suoli più fertili d'Europa lì, erano questo orto gigantesco molto bello, che quando siamo arrivati noi non esisteva più, e lei si era tipo, la cucina era all'aperto, durante l'estate lei si era lamentata del fatto che qualcuno stava iniziando un orto nella zona della cucina. E poi si è accorta che invece erano semplicemente i semi che tagliando le verdure, cadendo, avevano fatto crescere tipo peperoncini, zucchine, cose, cioè, non lo so, cioè, e lei era tristissima, le lacrime agli occhi del fatto che noi non avessimo potuto sperimentare questa condivisione, questa bellezza della vita che si viveva lì. Non lo so, è stato molto forte vedere tutta questa devastazione, questa violenza a tutti i livelli, però anche, cioè, vedere che l'alternativa, cioè, richiede solo veramente tipo il nostro impegno, i nostri corpi, la collaborazione tra di noi. La situazione è grave, vicina, però si possono fare cose, cioè, nel senso, se ci si impegna, e poi anche, poi finisco, cioè, la percezione, cioè, le persone che hanno resistito lì in questi 2 anni e mezzo non l'hanno fatto tipo sacrificandosi, come, cioè, ma l'hanno fatto vivendo bene, cioè vivendo una vita di condivisione, cioè non c'era una cosa tipo di resistere a una frontiera con sofferenza, cioè era proprio una resistenza bella, cioè proprio una prospettiva di vita bella.
Posso dire una cosa? Allora, queste foto qua, 3/4 sono senza persone perché i fotografi non facevano le foto delle persone. Le ultime foto dove sono tutte queste persone sono gli ultimi giorni. E i giorni precedenti sono stati evitati molti contatti con la stampa, tant'è che noi abbiamo rifiutato di essere intervistati dalla Repubblica, se mi ricordo bene, e di un altro giornale italiano che non mi ricordo chi era. E dopo, quando è cominciato lo sgombero, hanno cominciato a fare le foto anche della gente, e sono, ed ecco perché si vedono. Inizialmente la mia impressione era di trovarmi in un formicaio, vedevi la gente che correva da tutte le parti, faceva, era una cosa impressionante, era troppo, cioè io non ero abituato a vedere una roba del genere, era chi faceva la barricata, chi faceva una cavolata, chi faceva magari una croce perché c'era un caduto e c'era anche la sua roba perché era caduto da un albero di una di quelle che non so chi l'ha raccontato prima, eccetera eccetera, c'era chi montava delle antenne, chi... era una cosa incredibile, non riuscivi ad avere una mente fissa su qualcosa, c'era 50 situazioni, una differente dall'altra, e tutta gente era tranquilla che andava, faceva, brigava, andavi lì, c'era un caffettino, andavi di qua, andavi di là, c'era una cosa pazzesca.
Sì,
secondo
me la cosa, cioè,
almeno
per me la cosa più migliore della vita è stata questa capacità di vivere un contesto anche di urgenza, comunque una lotta fisicamente molto pesante, tutto il potrebbe essere estenuante mettendo in campo un po', cioè realizzando un po' per quanto si voleva l'utopia di una collettività che si organizza e che vuole appunto una vita bella, appunto quello che diceva Pietro, io mi ritrovo molto. E una cosa che mi ha impressionato molto è stata la capacità di non scendere mai a compromessi, cioè soprattutto perché noi siamo vissuti soltanto questa parte dell'urgenza dei giorni dello sgombero. Mi ha affascinato molto come fossero in grado di tenere insieme tutti i pezzi anche nei momenti più in cui bisognava prendere decisioni rapide o... cioè c'è sempre stata grande attenzione a tutte le soggettività presenti e appunto avere chiaro quanto conviene magari andare un po' più piano ma tenere dentro tutte e tutti, e questa cosa secondo me è un grande insegnamento. Cioè, per dire, quando noi stavamo lì, ognuno si auto-organizzava, appunto, era molto lasciata alla spontaneità l'azione, in qualche modo. E noi siamo ritrovati in alcune situazioni che stavamo lì preparando delle barricate o così, e c'era sempre qualcuno che passava e ci diceva occhio, ci sono state le carrozzine, quindi tenete lo spazio. Cioè, per dire, io non avrei mai, non so, siamo comunque in una popolazione di una foresta, nei giorni in cui c'è una violenza fisica... a livello altissimo, cioè non mi sarei messa a pensare oddio ci deve passare la carrozzina, perché mancavano comunque 2 giorni allo sgombero, non mi immaginavo neanche che uno in carrozzina si potesse accollare, una cosa del genere, no? E invece effettivamente c'è, cioè, questa capacità di non scendere a compromessi mai con la fretta di dover fare le cose, ma tenere insieme tutti i pezzi, poi è quello che si è rivelato la cosa più interessante, cioè perché comunque era una lotta di forze sproporzionate, non so come dire, loro volevano sgomberare, hanno sgomberato e cioè, nella pratica non lo so, non mi so immaginare come sarebbe potuto andare meglio per evitare quello sgombero, forse non c'era un modo. E però appunto la volontà di non scendere mai a compromessi con la fretta o con un obiettivo più grande, ma stare sul pezzo, cioè di mettere in pratica quello che vogliamo. Cosa è stata più interessante, infatti poi alla fine, cioè, per dire, le persone che hanno rallentato il filo sgombro sono state ad esempio uno in carrozzina che si è legato a una, si è incatenato in una cosa e quindi poi insomma, ci voleva un tutto per toglierlo.
E te, cioè, tipo, noi eravamo in manifestazione quando eravamo assieme e sfondando i vari portoni della polizia, cioè c'è stato un varco aperto letteralmente da una persona in carrozzina.
In una situazione del genere, una persona in carrozzina.
Cioè, in carrozzina con tipo la fanghiglia, che ovviamente il video di per sé l'abbiamo visto tutte. E immaginate una carrozzina in mezzo alla fanghiglia più totale, cioè il varco per sfondare il cordone della polizia è stato effettivamente agito da una persona in carrozzina. Ma, cioè, proprio per dire... come, nel senso, si sta in lotte a partire dai propri corpi e come si è assolutamente legittimati ad agirvi anche in una situazione di pericolo così alta.
Sì. Cioè, anche su questa cosa, scusa, della creazione, un altro che avevo visto poi sul canale Telegram, che ha bloccato per tantissimo tempo il cambio di guardia della polizia, calandosi da un ponte con la carrozzina e mettendosi lì in mezzo, ci hanno messo tipo 3 ore, per 3 ore c'è stato il blocco del cambio della guardia, che era una cosa che a loro li faceva impazzire, stare un'ora di più lì sul lavoro.
Anche una roba interessante che per esempio io personalmente non avevo mai sperimentato è la clandestinità totale, cioè nel senso che è una pratica molto, molto costante in Germania, appunto abbiamo capito dai movimenti, è di camuffare fondamentalmente la propria identità, quindi di non andare in azione con la propria identità, e c'erano praticamente persone sfigurate dai glitter e dalla vernice perché erano completamente tutte... piene di vernice per puntare i segni di riconoscimento, le fingerprint coperte dai glitter. Anche questa è una pratica appunto di sabotaggio identitario collettivo, cioè immaginate tipo miliardi di persone che decidono di non lasciarsi identificare e sì, cioè, e fanno azioni senza nessun tipo di possibilità di essere identificati. Anche questo come pratica politica ci dà la misura di quanto radicali siano, ma cioè proprio come pratica collaudata, cioè è evidente che uno dei movimenti più forti là lo fa e lo facevano anche appunto elementi scuri. E questo è stato un elemento per esempio molto destabilizzante per me, perché per come per l'ordine attuale politico, diciamo, generalista delle azioni d'Italia, più o meno, cioè il documento, il rilascio delle generalità. E invece è stato super interessante muoversi anche in pratiche di lotta, proprio di sovversione all'identità, ma di gruppo, perché è molto più difficile con numeri così grandi che ci sia una repressione personale. Scatti si vedevi, no? Cioè, erano noi anche lì un'altra roba. Come pratica di azione c'è quella di correre per i campi. Cioè, io quando l'ho pensato nelle mie azioni quotidiane, non devi correre in azione, cioè, nel senso poi a seconda del contesto che mi trovi ad abitare, però anche proprio fisicamente ritrovarsi da un momento all'altro in un corteo previsto come regolare, a un certo punto c'era il buco nella rete e quindi si iniziava tutti in massa a correre per i campi e raggiungere questo, ovviamente dopo essere stati sgomberati, nel tentativo di raggiungere l'Izzarate, quindi proprio altre dinamiche di fare azione come corpo unico, come corpo decentralizzato, ma comunque sempre super sul pezzo, sentinelle che ti dicevano giriamo un po' di qua, giriamo un po' di là, quindi questo sciame che si muoveva e invadeva, quindi proprio tattiche di invasione però mastodontiche, cioè che potevano contare su dei numeri importanti, con tutta una serie di pratiche di sabotaggio nel frattempo. Quindi io personalmente condivido tutto quello che è stato espresso, però grande capacità anche di andare al di là dei propri confini immaginativi. Molto spesso, ce l'abbiamo detto un sacco di volte anche durante i giorni dell'occupazione, è che c'è tanto discorso che ci facciamo a priori sull'organizzazione delle azioni, delle mobilitazioni, che un po' ci sfiancano anche nelle ambizioni e nelle utopie, cioè ci facciamo un botto di fare, di... Invece lì era ok, facciamolo, cioè nel senso davvero tempestività e capacità di leggere il contesto immediatamente e una voglia pratica di agire col contesto, accollandosi a una serie di rischi, perché ovviamente poi avevamo tutta la preparazione legale del caso, palloni letti prima, team legali chiamati ogni giorno, ogni ora del giorno, però con tutti gli strumenti di tutela e di supporto si può fare e si può alzare un attimino il livello di conflitto. Conflitto è una parola che lascio a voi perché non significa né violento né non violento, le comprende tutte queste sfumature, però alzare il livello di sfondamento in generale. Quindi anche proprio a livello di dinamiche, io personalmente inizialmente ho subito molto la decentralizzazione delle decisioni, no? Anche trovarsi in un corteo, non saper bene quando si sarebbe sfondato, oppure con quale livello di strategia di uscita saremmo potuti tornare indietro e quindi considerarci salvi. C'erano delle incognite, ma la cosa interessante è stata sperimentarsi con un gruppo enorme, non ci si conosceva tutte, ma c'era un'alleanza effettiva in cui io, cioè, credo di non aver mai sperimentato prima. Anche questa alleanza spontanea che nasce dal fatto di essere presente sullo stesso campo. Io non ti conosco, non conosco la tua storia politica, la tua appartenenza, ma il fatto che ci troviamo tutti e due sullo stesso campo è sufficiente per stare insieme, per agire insieme. Cioè, questo è tipo un ricordo di fare un GESA support. Tipo c'erano il GESA support, il GESA è la police station, il carcere. E anche questo, nel campo di Kajenberg, c'era un team legale, sempre reperibile H24, sia fisicamente che in centralino. Cercavano di mappare tutti gli arresti possibili, e ovviamente la polizia che faceva perdeva gli arresti, quindi iniziava a buttarli in una Gesa station in là, a 40 km da Luzera, piuttosto che da Kajenberg, rendendo ovviamente più difficoltoso per queste persone ritornare indietro al campo base. E c'era tutto un tessuto di persone che organizzava i turni di presidio fuori dal carcere, ma con un livello di organizzazione anche molto autogestita, e quindi tutto il giorno, la notte, c'era un gruppo di 2-3 persone che faceva forse, diciamo, il primo soccorso emozionale emotivo, gente che stava lì, si faceva 6 ore di turno e aspettava di prendere al carcere nel momento in cui qualcuna veniva invitata a prendere al carcere. Quindi nessuna si lascia indietro, mai.
Dai, io mi sento che sono stato lì veramente troppo poco, cioè anche solo cioè, per capire bene la situazione complessiva, e cioè tanto meno per fare delle critiche. O, questo gruppo Ende Grande, la loro cosa principale è proprio danneggiare e occupare i macchinari di escavazione delle miniere. E nel 2017, se non sbaglio, hanno fatto una grossa azione, cioè allora da fuori noi non era possibile arrivare ai macchinari, però loro hanno fatto una grossa azione per sabotare e occupare i macchinari, e cioè per quel giorno lì hanno rallentato e bloccato i lavori in vari punti.
Più miniere. Il 17 sì. È stata un'altra grande giornata di mobilitazione in cui ci sono stati, li chiamano fingers, cioè dita, quindi fate conto 5 chilometri concomitanti disperse su più latitudini attorno a Lützerath, e uno di questi fingers era guidato da Ende Gelände e anche da altri gruppi, affiniti gruppi di qui sopra, che hanno occupato gli excavator, non solo nella miniera vicino a Lützerath, Jacquard, non so come si chiama, comunque ci sono una serie di, cioè tutta bucata sta per appunto passare disposto per le miniere sempre attive. E quindi durante quella giornata ci sono stati piccoli gruppi, anche molto circoscritti, di 20-30 persone, poi un'altra un centinaio, che hanno bloccato i macchinari mettendoci sopra proprio. Quindi azioni anche di sabotaggio sono state fatte, per cui un ventaglio di possibilità per rallentarsi ci sono stati. Noi il 17 ci sono legate al finger di Ende Gelände, che era quello un po' più massiccio, e si è cercato appunto di arrivare in miniera, e non so effettivamente in quante persone poi sono riuscite, forse non tantissime persone, però il tentativo di arrivare alle macchine c'è stato, e anche spannato su più giorni. E poi altre possibilità diciamo di azione erano anche i blocchi stradali. E c'erano anche entità registrate, quindi Silent Rebellion, XR, che hanno fatto dei veri e propri Last Generation, ultima generazione, che hanno fatto dei blocchi su vari punti, strade percorse appunto dalle camionette, piuttosto che per impedire il passaggio di mezzi pesanti, tutto in maniera molto concomitante, quindi tu ti svegliavi, mezz'ora arrivava il primo aggiornamento, dopo un'ora arrivava la notizia dell'altra azione di sabotaggio, e la forza del 17 è stato quello, cioè la concomitanza di più azioni disperse sul territorio con pratiche diverse e ben specifiche.
Ma c'è mai stata la possibilità di riuscire a parlare, non so, di andare a parlare con gli operai dell'Arbore, parlare con i sindacati, quindi cercare anche all'interno della lavoro stessa di riuscire a creare una roccia per i collettivi di fabbrica in modo tale che si potessero anche bloccare da rimanere. Si è trovato anche a fare questa direzione.
Nel mio caro là non dovevo sapere niente. Comunque calcola che era un operaio, cioè nel senso tutta questa roba da lavoro diventa una persona che è quello che guida quella macchina.
Sei persone fanno andare quelle.
Sì, poi vabbè, dentro la miniera c'erano anche altre macchine, cioè erano solo 6 persone in tutta la miniera, però comunque erano molto poche le persone, cioè gli operai rispetto alla devastazione che potevano procurare.
E poi c'è un interesse, c'è un interesse nazionale mediatico importante, per cui ora non ti saprei dire a livello di lotte di fabbrica che ne stanno messe in Germania. Ma di base il fatto che abbiano strumentalizzato una emergenza energetica legata all'Ucraina ha legittimato il compromesso del governo a stare in quella situazione. Cioè hanno strumentalizzato tutta quella che è la retorica sulla crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, dicendo per sicurezza energetica ci vediamo costretti a ritornare al carbone, quando invece la Germania aveva messo nel cassetto queste politiche di estrazione da un bel po'.
Quali sono state le ripercussioni a livello legale delle persone che venivano qua? Cioè, mi immagino che qua 10 anni per te trovi se fai un sabotaggio ti danno tranquillamente.
Le persone che stavano dentro, che sono state sgomberate da dentro al villaggio, in verità non hanno, cioè non sono state neanche identificate la presentazione di loro. La impressione più forte è stata più nei giorni durante l'ottobre e dopo, e lì a un certo punto hanno cominciato ad arrestare parecchie persone, tipo 150 persone.
No, per darti un dato che secondo me, considerando la fretta di operazione, non avevano mezza a identificare anche, cioè comunque non dico che eravamo un botto, però 200, cioè 400 persone dentro eravamo. Per cui anche a livello, cioè militare, a livello proprio di strutture di polizia, di carceri, per 400 persone, secondo me non avevano troppo niente, perché comunque è un costo mettere 400 persone anche per 24 ore, 48 ore, cioè significava mobilitare una serie di risorse. Quindi secondo me come primo screening è stato: buttiamo quanto più possibile le persone fuori il prima possibile senza ripercussioni. Questa è stata anche una strategia dal loro punto di vista molto intimidatoria durante il secondo giorno di sgombero, quando fatti Kettol gli accertamenti, dicevano vieni fuori, non ti succederà niente, non ti identificheremo, andrai via, ne con le tue gambe. Quindi c'era questo primo appunto compromesso: noi semplicemente vogliamo sbrigarci, quindi è bene che ve ne andiate. Poi successivamente, appunto, dati i numeri, c'è stato appunto questo mega arresto di 100-150 persone il 17, che è stata un'altra giornata appunto di lotta su più fronti, e poi sono rimaste alcune persone, più o meno una decina, non direi tantissime, in carcere per più tempo. Non sappiamo effettivamente i capi d'accusa, tra virgolette, ma direi che le tempistiche di urgenza con cui anche loro operavano non permettevano una repressione così a livello legale, intendo, così forte. Non c'era tempo, perché anche per quello ci vuole tempo, cioè nel senso è anche quello da considerare, no? Hai troppi numeri, perché comunque eravamo tante. Poche risorse, fretta di finire, per cui a te non interessa da quel punto di vista reprimere a livello legale, magari reprimi a livello violento di mazzate, ma la percezione che ho avuto è che non avevano interesse di attivare dei processi legali per hit. È vero anche che c'è stato un presidio di cui di Lutzerat, eccetera, di questa persona che appunto aveva organizzato un sit-in di supporto, un sit-in di supporto alle persone che erano dentro, sarà un sit-in, cioè un presidio, e gli hanno dato un foglio di via da quella zona. E lei non stava facendo niente, cioè stava facendo un presidio di... Quindi è anche particolare provare a mappare la repressione legale rispetto a un contesto estremamente urgente di stare con casa.
Sì, poi io penso che, cioè, per le persone che hanno fatto le azioni da fuori così, ci siano state anche ripercussioni gravi, però comunque non sappiamo.
E partendo un po' da Larga, penso, abbiamo davanti un esempio di, si chiama convergenza, no, delle lotte. E proprio riguardo a questo tema mi ricordo qualche mese fa con un conoscente che milita, e diciamo che un punto che abbiamo toccato era proprio cioè, come è possibile che non ci sia per dire? E lui mi chiese, ma secondo te cosa si costruisce una convergenza? Cioè, come si fa a creare un movimento che sia unito, che proseguire compatto verso un certo fine? E per esempio, io gli risposi che la convergenza doveva essere nelle pratiche, lui nei movimenti. Per cui, diciamo, in qualche modo si è creata questa separazione, bilateralità tra. E quindi volevo chiedere a chi è stato, secondo voi, cosa faceva funzionare questa convergenza di Lucera, cioè se la cosa condivisa fossero le pratiche, fossero gli obiettivi, fosse una amalgama di entrambi, fosse una cosa che io non sto pensando, e a tutte le altre persone vorrei chiedere anche voi, secondo voi, qual è il legame, qual è quell'ambito, nel senso che sappiamo tutti che c'è bisogno di unire le forze, vediamo tutte che non ce la stiamo facendo, comunque per ora non ce la si è fatta. E come si fa? Nel senso, per esempio, mi è venuto in mente perché lì a Lucera c'erano disobbedienti, c'erano anarchiche, c'erano Greenpeace, c'era Greta Thunberg, cioè era un caos, era davvero un crogiolo di forze, energie, che avevano sia pratiche che obiettivi diversi, no? Eppure hanno funzionato insieme. E volevo sapere un po' l'opinione di questa stanza riguardo alla questione.
Ma allora, io, cioè, poi non sento di avere una visione complessiva tale per capire e dire, cioè, sicuramente una cosa forte è stata l'urgenza e anche, cioè, capite, cioè, avere lì davanti agli occhi la miniera gigantesca che si espande, queste macchine apocalittiche, la polizia, eccetera, eccetera, fa essere tutto molto concreto e molto urgente, quindi, cioè, in quel momento, diciamo, sai molto bene da che parte stare. Poi io penso anche, tipo, l'attenzione a non sovradeterminare gli altri, cioè, non giudicare, non dire questo lo devi fare, questo non lo devi fare. Cioè, io non ho visto molti, tipo, discorsi a priori, tipo, cioè, grande organizzazione a priori, tipo, organizzare per te, ma era più un, ok, vuoi fare la barricata lì? Falla, cioè, nel senso, non era, cioè, era tutto molto pratico, io se avevi un'idea, lo facevi, non c'era questa, magari questo programmare tutto nei dettagli, ma incoraggiare la spontaneità, e anche rispettare livelli di rischio da un lato e dall'altro che le persone volevano prendersi, cioè non giudicarti né se stanno prendendo un rischio molto alto, diciamo, né molto basso, né se puntavi più al fatto che, cioè, l'attuazione adesso una rilevanza mediocre, una rilevanza effettiva, cioè ognuno era in qualche modo lasciato libero di agire per come più si sentiva e per come più poteva aiutare. Questo è stato forte e elegante. E io penso anche, cioè, personalmente, che, cioè, questa lotta, cioè, diciamo, le lotte ecologiche in generale, cioè, abbiano molto questa potenzialità, nel senso che, cioè, è molto chiaro e molto poco ideologico a livello quello per cui si sta lottando, cioè, voglio dire, è chiaro che stai dalla parte della devastazione del mondo, poi come, però, cioè, nel senso, secondo me, non lo so, questo tipo di lotte hanno questa potenzialità, perché, voglio dire, cioè, la distruzione che vede il mondo la vediamo tutti, e ognuno con magari la sua sensibilità, ognuno con le sue idee, però c'è un legame molto forte, molto fondamentale che conduce.
Ma io penso una cosa, che lì c'era un obiettivo, uno, che era quello di chiudere questa miniera di vinica o comunque di fare in modo che non si espandesse. Sì. Cioè, questo non è facilita.
Cioè,
poi dopo ci si può dividere due pratiche, però almeno quando c'è un obiettivo. Qui in Italia c'è spesso, io lo critico da un bel po', l'abitudine di voler mettere 20 obiettivi. È chiaro che se metti 20 obiettivi, poi alla fine c'è chi sarà d'accordo su 19, chi su 18, chi su quell'altro, però no, eccetera. Io credo che sia molto importante scegliere un obiettivo e su quello far convergere il più forte possibile. Poi ci si può sempre dividere sulle pratiche, siamo ancora in tempo, quello secondo me facilita molto, credo che in questo caso abbia sicuramente facilitato.
Beh, in realtà condivido, però diciamo anche un po' rispetto all'abuso che stiamo facendo di questa parola, metterei in un'ottica più di interrogarla, cioè nel senso, mi spiego. Sono stata in Bisavoga la scorsa settimana che c'è stato appunto questa sorta di patto dell'Appennino dove c'era anche GKN, quindi è un momento di confronto tra pratiche differenti, e si è aperta l'assemblea con un interrogativo rispetto a che cosa significa convergere, quindi interrogare la parola. E c'è stata una compagna di Modena, della Scintilla di Modena, mi è dispiaciuto perché il suo intervento era carico di potenzialità, ma non è stato accolto per niente dall'assemblea, quindi questo mi ha fatto molto dubitare di quanto ci si faccia, non so, lustro di questa parola, poi nelle pratiche assembleari non si sia in grado di abitarla. Comunque lei ha detto, piuttosto che parlare di convergenza in senso ampio, possiamo interrogare la convergenza anche in termini di genere? Perché secondo me prima ancora di pensare a una convergenza nelle pratiche, negli obiettivi, dobbiamo ancora familiarizzare col senso che ha questa parola per noi. Perché non esiste una convergenza, e quando la compagna ha sollevato questa cosa è stata lampante. Convergenza di chi, per chi, con quali modalità, con quali obiettivi. Nella mia testa convergenza è GKN, un collettivo di fabbrica che sta portando avanti il suo obiettivo. Quindi come si collegano le pratiche e gli altri obiettivi locali a quella lotta? Come si relaziona il discorso di genere, di ecologista, con questa parola? Quindi prima di pensare, secondo me, a una convergenza in pratiche e obiettivi, ci sta ancora a interrogare per un bel po' questa parola e capire quanto ci sta addosso come singole, come collettive, che tipo di direzione dare a questa parola e magari ampliarla. Però sì, mi ricollego tantissimo alla tua riflessione, è in una situazione di emergenza dove tu effettivamente hai da difendere un posto, l'obiettivo è chiaro, e le convergenze nelle pratiche si fanno più immediate, dove il giudizio e le resistenze politiche un attimo si rallentano.
Vabbè, credo che non mi sarei mai immaginato, vedendo cosa potesse essere un livello radicale di lotta così. E rapportando a quello che abbiamo fatto sul nucleare, mi viene in mente questo parallelismo, che è un po' lo stare insieme. Cioè, la vera forza di quel luogo era che questi vivevano lì da 2 anni, poi con avanti, indietro, gente che andava e veniva, però parlando anche col tedesco che ci ha ospitato, mi diceva che questi 2 anni di presenza fisica hanno fatto cambiare l'opinione pubblica di molti, cioè quella forma di resistenza tenace ha dato credibilità alla lotta. Ora è evidente che il tempo e il collettivo, perché quando sul nucleare Andrea Simone facevamo la battaglia, la svolta fu prendere un campeggio a Baragazza, che è una frazione del Castiglione dei Pepoli, e occuparlo per tutto l'anno facendo 2 presidi sugli operai che andavano alla centrale a lavorare il mercoledì e il venerdì. Allora c'erano temperature che andavano dai meno 14 ai meno 6 tra gennaio e febbraio, sul Brasimone sono quasi 100 metri. Quella tenacia lì fece sì che il sindaco di Castiglione dei Pepoli, che non aveva pertinenze territoriali sulla centrale, quindi guadagnava solo in termini turistici, in termini di operai che andavano negli alberghi, quando la polizia ci attaccò e fece veramente una roba tipo micro Genova, tipo una bastonata di quelle furiose, lui definì fascista l'attacco della polizia. Questo, quel termine, lo troviamo in Val di Susa oggi, nei sindaci valsusini quando vengono le bastonature. E quel livello lì di consapevolezza e di crescita è stato graduale. La prima settimana era il puzzolone che rubava i supermercati, la seconda settimana, cioè, è stato un crescendo di, come dire, di fusione tra la popolazione e l'antagonismo. Poi ci fu Chernobyl e la cosa si era molto interessante. Vogliamo riprendere la luce di quello che sta avvenendo, che quell'esperienza fece fare un salto di qualità anche alle differenze dei gruppi. Anche la presenza dei gruppi all'interno del movimento. Io, guardate, anch'io, come tutti noi, siamo pieni di questo termine che ci impegna molto, no? Che è convergere.
Dice, secondo me questa cosa qui è molto importante, tipo, cioè, anche del non avere paura di focalizzarsi sul piccole in senso, no? Cioè tipo sulla cura per la persona che hai davanti, per il singolo albero che deve essere abbattuto, eccetera, eccetera, che te lo fanno sembrare come una cosa che non ha senso, che dici, vabbè, tanto non cambierà il mondo così. Però, cioè, fanculo, cambia tantissimo invece la tua esperienza di vita, l'esperienza di te con l'altra persona, o l'esperienza di vita delle piante e degli animali che stanno intorno a te. Cioè, nel senso, alla fine un'opposizione forte è questa, che comunque per loro tutto è oggetto, tutto strumento, no? Cioè, nel senso dici, vabbè, che tanto voglio dire, un albero io lo ripianto, però non è che se ripianti un alberello di cui poi non ti prendi cura, lo lasci morire, eccetera, eccetera, pure se vivesse, non è che, cioè, l'albero non è che è un oggetto, è un'entità che crea delle relazioni ecosistemiche che sostengono le altre piante, gli altri animali, cioè, imparare a riconoscere e rispettare le cose che ci stanno intorno in quanto tali, non in quanto numeri, in quanto cose che possono... Perché non funziona così, cioè voglio dire, è palese che non funziona così, è palese che tutto non può essere ridotto a un numero, a una cosa... Cioè siamo nella stessa estinzione di massa, stiamo estinguendo le specie di piante e animali alla una velocità con cui l'hanno fatto nella storia, sono i meteoriti e le esplosioni vulcane, cioè è chiaro che stiamo sbagliando tutto, voglio dire, se ci focalizziamo solo queste cose, ah, il numero, ma tanto poi questo può essere scambiato, non è vero, può essere scambiato, non è vero.
No, io anche qualcosa. Cioè, in Germania la mite è il 30% copre il 30% di fabbisogno energetico, quindi si capisce perché poi la polizia aveva questo schieramento di forza. Perché con la storia dell'Ucraina il gas in parte viene dall'Olanda, che sono un grossissimo impianto. In parte ce l'ha anche la Germania, ma ha sostituito quello che viene dalla Russia con gli Stati Uniti, con il gas liquido. Poi c'ha tre centrali nucleari che dovevano dismettere, ma adesso sono lì che vanno ancora. E poi il petrolio che viene da Genova, da Rotterdam, attraverso gli oleodotti. E quindi questa limite è importante, perché il 30% è un numero. D'altronde la Germania ha sempre avuto un rapporto con il carbone, cioè i carri armati, il gruppo non li poteva fare se non c'era il carbone. La Germania forse non esisteva neanche, perché il carbone ne ha sempre avuto. E poi il discorso che queste cose che abbiamo visto non è che sono solo lì, sono in tutta la Germania. E specialmente nella Germania dell'Est, dove chiaramente la situazione è molto diversa, perché essendo la zona povera, la Germania è ricca e povera, cioè la zona è povera e quella è una zona povera, come la Ruhr, come questo land qui, non è ricchissimo. E quindi lì l'opposizione è stata molto più difficile, perché c'è il ricatto del lavoro. C'è il ricatto del lavoro, quindi...
Niente, per dare un contesto, cioè non è solo andiamo là e parliamo di sta roba dopo tante
grandi... Io aggiungo perché sarà un tema... Dante l'ha toccato questo elemento qui, cioè quello che definiamo c'è avanguardia in senso generale, cioè per sensibilità, per modalità di azione, anche per storia di alcuni di noi. Però un'avanguardia può stare nel suo posto per quanto tempo? Cioè a un certo punto ti devi porre il problema di andare nelle piazze, fare divulgazione, cioè se queste lotte non diventano massa, non voglio dire popolare, che è un termine orrendo, però che arrivano, quindi è molto stanchevole. Noi la domenica mattina andiamo nei mercati, nelle piazze, facciamo i banchetti, i volantinaggi, nel tentativo, che sappiamo che sarà lunghissimo per avere i risultati, di avere dai luoghi, dai territori dove queste devastazioni avvengono, lì dei micropresidi che non solo ci informano quando vengono fatte, che già ci sono queste sensibilità, ma che siano visibili. L'abbiamo visto anche con la marcia, no? Cioè pensavamo che i commercianti, tutte queste serie di categorie, persone che non
spiegale
abbiamo...
la marcia, spiegale la marcia, che cos'è stata
questa marcia da Ponticelli al Colmo delle Scale, 130 km, lì ci sono le brochure, e questa marcia, noi pensavamo che tutti i corpi intermedi che incontravamo, commercianti, artigiani, fossero completamente indifferenti, perché poi anche infastiditi, fermi la strada. E l'esperienza dell'andare a comprare il cibo nelle botteghe, per la marcia, nelle botteghe, non nei supermercati, abbiamo fatto questa scelta anche molto onerosa dal punto di vista del costo, ha il valore territoriale, senza che noi facessimo nulla, veniva riconosciuto immediatamente almeno con un terzo gratuito rispetto alla spesa. Siamo d'accordo, ma poi questo non si traduce mai in partecipazione. Noi è questo lo scoglio che dovremmo rompere. Cioè nel momento in cui c'è una minoranza, che sappiamo essere molto minoranza, che comunque non vorrebbe che queste cose avvenissero, non fanno niente perché avvengono e vanno stanati a casa sua. perché questo è un lavoro molto stanchevole, che però porta l'assemblea come momento di verifica, perché noi continuiamo a fare questa cosa ossessiva di fare 1, 2, 3 tappe nella valle e poi di fare l'assemblea, perché l'assemblea è come la rete, cioè tira sui pesci nel momento in cui poi non avviene. Io a quel punto mi chiedo, qualcuno si deve farmi un'idea di come fare allargare queste sensibilità e fare diventare appunto di massa rispetto all'avanguardia, che sono bellissime, sono proprio con Martino, cioè lui, sono veramente belli, ma non è sufficiente. Non è sufficiente.
Dobbiamo organizzarci, eh?
Grazie.